Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Sapete una cosa che manca spesso nel mondo di oggi? L'essere meravigliato di quello che è veramente meraviglioso. Pensa un po', la gente è spesso meravigliato di quello che non è veramente meraviglioso. Meravigliato di una nuova suoneria, una nuova macchina, una nuova funzione sul computer, un nuovo canto, un nuovo vestito. Spesso le persone sono meravigliate di cose che non sono veramente meravigliose. Ci sono tante false meraviglie che talmente tante che può essere difficile riconoscere quello che è veramente meraviglioso. Oggi abbiamo un mondo con tanta mass media. Tu sul tuo computer con programmini che puoi anche scaricare gratis puoi fare cose, effetti speciali che non sono veri, ma tu puoi, guarda questo. Molto, molto di quello che si vedono nei cartoni, quasi tutto, i film spesso, è tutto finto, ma sembra meraviglioso. Dal rapporto intimo presentato in modo falso, al fascino di oggetti, come fanno gli angoli di foto, eccetera, e le sorrisi delle persone che hanno questi oggetti, ha il vantaggio di avere i poteri, fanno sembrare quello che non è. E cosa succede? È che spesso tutto questo fascino per le cose che non sono veramente meravigliose riempie la testa e il cuore al punto che non c'è spazio di essere colpiti di quello che è veramente meraviglioso, di realtà. È anche vero che oggi viviamo in un mondo dove siamo inondati di informazioni. SMS, tu parli con qualcuno e spesso guardano giù per vedere l'ultimo messaggio, musica, radio, TV, internet. Siamo inondati di informazioni che riempie il cervello così tanto che è difficile vedere quello che veramente dura. È difficile meditare su quello che ha valore eterno. Nella Bibbia Dio ci aiuta a riconoscere e a meditare sulle cose di vera grandezza, le cose che sono veramente meravigliose, e abbiamo bisogno di meditare sulle verità di Dio che Egli ci dà per vedere meglio le meraviglie meravigliose di Dio, per poter celebrarlo di più. Allora vogliamo oggi considerare un salmo, il Salmo 111, che ci invita a contemplare quello che è veramente meraviglioso, le opere di Dio. Trovate con me Salmo 111. Questo Salmo parla, in modo molto abbreviato, però parla delle opere di Dio nella creazione, nella provvidenza, e poi le opere di Dio nella salvezza. Potremmo, o possiamo, dividere volendo questo salmo in tre parti. Versetto 1 è una specie di invito all'adorazione. 2 al 9 è un elenco delle opere di Dio che ci danno motivo di adorare e di celebrare il Signore. E versetto 10 alla fine ci parla del valore di adorare Dio e parlare questo brano, versetto, parla di coloro che lo adorano, il vantaggio nella loro vita. Allora, voglio leggere Salmo 111. Alleluia. Io celebrerò l'Eterno con tutto il cuore, nel consiglio dei giusti e nell'assemblea. Grandi sono le opere dell'Eterno, ricercate da tutti quelli che si dilettano in esse. Le sue opere sono maestose e gloriose, e la sua giustizia dura in eterno. Egli fa sì che le sue meraviglie siano ricordate. L'Eterno è misericordioso e pieno di compassione. Egli dà cibo a quelli che lo temono e si ricorderà per sempre del suo patto. Egli ha mostrato al suo popolo la potenza delle sue opere, dandogli l'eredità delle nazioni. Le opere delle sue mani sono verità e giustizia. Tutti i suoi comandamenti sono fermi, stabili in eterno, per sempre, fatti con verità e rettitudine. Egli ha mandato la redenzione al suo popolo, ha stabilito il suo patto per sempre. Santo e tremendo è il suo nome. Il timore dell'Eterno è il principio della sapienza. Hanno grande sapienza quelli che mettono in pratica i suoi comandamenti. La sua lode dura in eterno. Il Salmo inizia, guidato da Dio, con il salmista che celebra il Signore. Ed egli è un esempio per noi. È quello che noi dovremo fare. Dovremo celebrare l'Eterno. Quindi versetto 1. Alleluia! Io celebrerò l'Eterno con tutto il cuore nel Consiglio dei Giusti e nell'Assemblea. Cosa vuol dire celebrare? Cioè, non usiamo spesso la parola. Usiamo, ma non spesso. Cosa vuol dire celebrare? Pensate con me. Cos'è celebrare? Allora, si celebra quello che riconosciamo come grande e meraviglioso e che ci dà gioia. Sempre celebro qualcosa che è legato a me. Sei un tifoso di una certa squadra, se un'altra squadra che non gli fa niente vince una partita, lui non celebra. Anche se è una grande vittoria, perché quella squadra per lui non fa niente. Si celebra qualcosa che tu celebri, quello che a te riconosci come grande e riconosci come importante nella tua vita. Questa è la celebrazione. Si celebra quello che vediamo come grande e che ci è importante, legato a noi e alla nostra gioia. Infatti, celebriamo quando la gioia è troppo grande da contenere. Quando siamo pieni di gioia, non basta tenerlo dentro. Oh, che bello. Ah, hai visto? Oh, guarda. Sai cosa è successo? Vogliamo celebrare questo. Si celebra quando la gioia, o almeno la speranza di avere gioia, è troppo grande da contenere. Allora, nel mondo si celebra tante cose che non merita la celebrazione. Si celebra vittoria che in realtà valgono poco e durano poco. Si celebrano cose che non possono mai soddisfare l'anima. Si celebrano cose che non sono minimamente meravigliose. Il salmista invece celebra l'Eterno. Celebra l'Eterno. Ci sono innumerevoli motivi di celebrare l'Eterno. Qui, in questo salmo, celebra l'Eterno soprattutto per le sue opere. E lo celebra con tutto il suo cuore. Non è un rito, non è una cosa che fai meccanicamente, non è un dovere. Egli celebra l'Eterno dal profondo del suo cuore, non solo dal suo cuore, ma con tutto il suo cuore. E dove celebra il Signore? Lo celebra nel convegno dei giusti, l'assemblea dei giusti, nell'assemblea, nel consiglio dei giusti e nell'assemblea. Allora, possiamo e dobbiamo celebrare l'Eterno nell'intimo del nostro cuore ogni giorno. Però è anche importante glorificare Dio, celebrare Dio nel consiglio, vuol dire nell'incontro dei giusti e nell'assemblea. Cioè, quando io celebro Dio da solo, alzo la mia lode a Dio. Ed è buono, ed è necessario, e dovrei fare. Non posso celebrare Dio nell'assemblea se non lo sto celebrando nel privato. Nell'assemblea è il traboccare di quello che sto facendo tutta la settimana. Ma è importante traboccare insieme, perché Dio ce lo comanda. Infatti, quando io trabocco di celebrazione a Dio con gli altri, loro vengono edificati, ed io vengo edificato da loro. E Dio viene più glorificato. 600 persone, ognuno in casa sua, fanno applauso, vale poco. Ma si mettono tutti 100 insieme e fanno applauso e gridano di gioia insieme, innalzano una voce molto più forte e dà più gloria a Dio. E questo convegno dei giusti, questo consiglio dei giusti, che cos'è? Allora, la Bibbia è molto esplicito, è molto chiaro che nessuno è giusto per merito proprio. Per merito proprio siamo tutti peccatori. Allora, chi sono i giusti? Se nessuno è giusto, tutti siamo peccatori. I giusti sono coloro che sono stati giustificati per mezzo della fede in Gesù Cristo. Il convegno dei giusti, ovvero l'assemblea, è quando i credenti si trovano insieme per adorare Dio. Quindi, soprattutto, parla degli incontri dei salvati. Nella Bibbia, Dio ci insegna che coloro che sono stati giustificati dovrebbero incontrarci regolarmente per celebrare l'Eterno insieme, per parlare di Lui, per ringraziarlo insieme, per pregare per la sua gloria insieme. Quindi, ci sono alcuni oggi e sempre che hanno l'idea che mai io posso adorare Dio da solo. Ma bisogna adorare Dio da solo, ma non puoi adorare Dio da solo all'esclusione di adorarlo anche insieme. Dio ci ha dato questo salmo affinché impariamo ad imitare il salmista, che celebrava l'Eterno con tutto il cuore nel consiglio e nell'assemblea dei giusti. Prego che possiamo vivere così. Noi che siamo per grazia fra i giusti, abbiamo il privilegio e anche il dovere di celebrare l'Eterno. Allora, è giusto chiederci, per quali motivi possiamo celebrare l'Eterno? Allora, i versetti 2 a 9 ci elencano alcuni dei motivi che possiamo celebrarlo e sono per le sue opere. Certo, possiamo e dobbiamo celebrare Dio per i suoi attributi, la sua santità, la sua potenza, la sua intelligenza, la sua misericordia, le sue compassioni. E ci sono salmi che parlano di quello. Questo salmo parla di celebrarlo per le sue opere. Allora vogliamo concentrare oggi su quello. Leggo di nuovo il versetto 2. Grandi sono le opere dell'Eterno, ricercate da tutti quelli che si dilettano in esse. Le opere di Dio sono veramente grandi. Ci sono le opere di Dio che riguardano la creazione, sono immense. C'è l'opera di Dio nel sostenere tutto. Cosa dice Colossesi 1, 16, 17? Chi è che sostiene tutto? Tiene in esistenza tutto? Chi è? Colossesi 1, 16, 17. Parlando di Gesù Cristo, che sostiene tutto. Tiene insieme gli atomi. Questo è Gesù Cristo. Ha creato tutto, che opera. Sostiene tutto, che opera. E poi ci sono le opere che riguardano la salvezza. Le opere di Dio sono veramente grandi. Allora, che cosa fa il salmista con le opere di Dio? Notate, grandi sono le opere dell'Eterno ricercate da tutti quelli che si dilettano in esse, in queste opere. Le ricerca. Tu cerchi le opere di Dio? Ricercare vuol dire impegnarti a riconoscere e a pensare, a meditarci sopra le opere di Dio. Notiamo che questo è un impegno, ricercare, l'idea di ricercare. Non sto a casa, quando ricerco mi metto fuori a cercare. Qua, non ti, là, voglio trovare quanto ne posso delle opere di Dio. Quindi richiede un impegno. Non è qualcosa che fa quando ne hai voglia, è qualcosa che fai perché è importante fare, importantissimo. Ripetutamente la Bibbia, Dio ci insegna che dobbiamo ricercare, altre volte parla di contemplare, stessa cosa. Perché le opere di Dio non sono oggetti che vai in cerca in qualche bosco, sono cose che vedi soprattutto nella parola di Dio. E poi per poter essere meravigliato e celebrare, devi non solo trovare, ma devi guardare da tutti i suoi angoli e cominci a capire quanto è grande quest'opera e quell'opera e quell'opera. Quindi, contemplare sarebbe un'altra parola che potremmo dire qua. E Dio ci insegna questo. Per esempio, in Isaia, vi leggo un versetto, Isaia 40, versetto 26, ci comanda di meditare, contemplare e ricercare sulle opere di Dio nella natura. Ascoltate questo versetto. Levati in alto i vostri occhi e guardate chi ha creato queste cose. Una notte, fuori città, un'aria limpida e serena, e si vedono tutte le stelle, le pianete. E lui dice, Isaia dice, levate gli occhi in alto e guardate queste cose, queste stelle. Chi ha creato queste cose? Colui che fa uscire il loro esercito in numero e le chiama tutte per nome. Dio chiama tutte le stelle e le pianete per nome. Per la grandezza del suo vigore e la potenza della sua forza, nessuna manca. Perché le costellazioni c'erano 2000 anni fa e 3000 anni fa e ci sono oggi uguali? Perché nessuno manca, le stelle restano dove Dio le ha messe, per poter all'uomo di anche navigare nei tempi antichi. Quando consideriamo le opere di Dio, quando ci impegniamo a ricercarle, allora le vedremo di più. Vedremo di più quanti sono meravigliose. Non dobbiamo andare lontano a riconoscere le grandi opere di Dio. Basta innalzare gli occhi e considerare la creazione. Leggo anche Salmo, se volete anche vederlo, 6 versetti. Salmo 19. Salmo 19, e poi torneremo a Salmo 111. Questo Salmo ricchissimo. Leggo i primi 6 versetti. I cieli raccontano la gloria di Dio, e il firmamento dichiara l'opera delle sue mani. Un giorno preferisce parola all'altro, e una notte rivela conoscenza all'altra. Non hanno favela, né parole, la loro voce non si oda, eppure il loro suono esce fuori per tutta la terra, e le loro parole giungono all'estremità del mondo. In essi Dio ha posto una tenda per il sole, ed esso è come uno sposo che esce dalla sua camera di nozze. Esulta come un prode che percorre la sua via. Esso sorge a un'estremità dei cieli e il suo giro giunge fino all'altra estremità. Niente è nascosto al suo colore. Parlando di come il cielo, il sole, le stelle dà gloria a Dio. La creazione è un'opera maestosa che ci permette di vedere qualcosa della gloria di Dio. Allora, viviamo in un mondo in cui tanti hanno poco contatto con la creazione. C'è molto enfasi oggi sulla tecnologia. Computer, aggeggi, stereo, telefonini, apparecchi elettrodomestici. Però se ci fermiamo a pensare, anche la tecnologia dimostra la gloria di Dio. Perché tutto è costruito sulle meravigliose leggi sulla natura che Dio ha creato. E poi Dio ha dato all'uomo l'intelligenza di poter utilizzare le leggi meravigliose sulla natura. Non si potrebbe costruire niente se non ci fossero le leggi ben precise che Dio ha costruito sulla natura che permette all'uomo di usufruire la natura. Però molto spesso siamo talmente affascinati dall'oggetto che non pensiamo al creatore di tutte le leggi che permette all'oggetto di esistere. Questo è stolto. Impariamo a riconoscere la grandezza di Dio anche nella tecnologia. Anche nella tecnologia. Sapete che anni fa sono diventato radioamatore. E ho parlato nei primi anni, adesso non lo faccio più per tempo, ma anni fa ho parlato con persone in ogni continente, tranne Antartica. Sud America, Russia, Asia, la Cina, Giappone, Australia, Nuova Zelanda, le Americhe. Ho parlato con tutti questi uomini, delle volte con 5 watt, come una piccola torcia, e un pezzo di filo. E quando lo facevo, ho detto, ma che Dio che sei, che hai creato l'ionosfera in modo veri strati, che facevano rimbalzare le onde elettromagnetici, che queste cose, che tu hai creato tutti i componenti che noi facciamo, le radio con questi componenti. Tu, quando hai creato il mondo, avevi disegnato già tutto questo. Non c'è tecnologia che non può farci meravigliare nella gloria, la grandezza e la maestà di Dio se abbiamo occhi aperti. Impariamo ad avere quegli occhi. Ci sono tanti che amano la natura, vanno a fare gite, guardano documentari, però non si fermano a contemplare la maestà del Creatore di tutto quello che stanno godendo. È giustissimo godere la natura, ma è sbagliatissimo godere la natura e non pensare al Creatore della natura. Non facciamo così, impegniamoci con tutto il nostro cuore a contemplare, a ricercare, a riconoscere la maestà di Dio nelle sue opere, nella creazione. Ogni persona, tu, riempi la tua mente con qualcosa. La domanda è che cosa? Che cosa ricerchi? Banalità? Divertimento? Essere visto bene da certi altri? Avere ragione? Con che cosa riempi la tua mente, la tua vita, i tuoi problemi, l'affanno di ogni giorno? O riempi la tua mente con le meravigliose opere di Dio? Non puoi celebrare Dio per le sue opere se non stai riconoscendo le sue opere. Riconosciamo le opere di Dio. Allora, che cosa, con che cosa riempi la tua mente, i tuoi pensieri tutto il giorno? Cose di poco valore? Cose che saranno dimenticate per sempre? Cose che non possono soddisfare il cuore? Oppure con vestiti, sciocchezze, scherzi? Oppure con le cose che dureranno per tutta l'eternità? Dio ci chiama a riempire i pensieri con le cose che durano, ma non succede automaticamente, nemmeno per un credente. Faremo così solo se ci impegniamo di cuore. Contempleremo le opere di Dio solamente se organizziamo la nostra vita in modo di cibarci con questi pensieri. Per riempire i nostri pensieri con le opere di Dio, dobbiamo scegliere bene la nostra compagnia. Compagnia in tutti i sensi. Non solo quella persona con cui sto fisicamente, certamente quello che leggo, quello che ascolto, quello che vedo, tutto questo fa parte della mia compagnia. Se siamo onesti, dobbiamo riconoscere che spesso non ricerchiamo le opere di Dio. Ma perché no? Notate l'ultimo pezzo del versetto 2. Grandi sono le opere dell'Eterno, ricercate non da tutti, da tutti quelli che si dilettano in esse. Dobbiamo trovare il nostro diletto nelle opere di Dio. Abbiamo visto prima che diletto non è una parola che usiamo spesso. Diletto vuol dire gioia, piacere, quello in cui cerco la mia soddisfazione. Dobbiamo trovare la nostra soddisfazione nelle opere di Dio. Ma molto spesso abbiamo la tendenza di cercare il nostro diletto in quello che il mondo ci offre. Avere quelli di casa che fanno come voglio io. Non dover fare quello che non voglio fare. Sfogando l'orgoglio. Essendo egoista, essendo pigri. Cerchiamo il nostro diletto in quello. Se non in qualche piacere chiaramente peccaminoso. Questo è peccaminoso, solo che non è così palese. Delle volte cerchiamo diletto in quello che soddisfa la carne. E allora, cercando diletto in quello che soddisfa la carne, non abbiamo tanto voglia di cercare il nostro diletto nelle opere di Dio. Allora, come possiamo spezzare questa catena, questo cerchio vizioso? Come possiamo trovare il nostro diletto nelle opere di Dio per poter ricercarli tutti i giorni? Rompiamo questa catena con, per primo, confessione del peccato. Confessare il vostro peccato. Ed egli è fedele e giusto da perdonare. Numero due, con la preghiera. Numero tre, e non in modo che faccio quello e poi eventualmente questo, sono da fare tutti. Con la scelta della compagnia giusta. A persona, a telefono, lettura, quello che guardo o non guardo. E poi con un grande impegno nelle decisioni piccole. Perché ci sono molto più decisioni piccole di quante ci sono quelle grandi. Quelle grandi sono importanti, ma quelle piccole cosa faccio stasera? A che ora vado a letto? Come? A che ora vado a letto? Andare a letto è estremamente importante per ricercare le opere di Dio. Perché se noi andiamo a letto tardi, cosa succede? ci alziamo all'ultimo momento. Dobbiamo correre e non abbiamo tempo di riempire la testa con le verità di Dio prima di iniziare la giornata. Ed è molto difficile pensare a Dio tutto il giorno. Allora, andando a letto prima, che ci vuole autodisciplina, la mattina mi sveglio prima e prendo quel tempo la mattina per mettere in testa le opere di Dio, le meraviglie di Dio, i pensieri di Dio. E questo dirige i miei pensieri tutto il giorno. Scelgo, quando sono con credenti, di parlare delle cose di Dio. Scelgo di parlare di quello che mi edificherà, non quello che soddisferà la carne. E chiedo ai miei amici, ai miei fratelli, alle mie sorelle, sentite, ho bisogno di voi, perché ho difficoltà a pensare alle cose di Dio. Sono come una calamita, attirato alle cose più banali. Aiutatemi, e vi assicuro, anche loro hanno bisogno di te. Quindi aiutiamoci con questo. Se una persona è molto sovrappesa e mangia molto troppo e vuole dimagrire, non basta il desiderio di essere magro. Tante persone sovrappese vogliono essere più magre, direi la maggioranza. Serve anche un impegno concreto. Devi smettere di riempire la cucina con certi tipi di cibi. Non devi andare in supermercato a comprare tanti dolciumi. Devi cambiare i suoi abitudini nel mangiare. Devi agire con forza, essere decisa e autodisciplinata. Devi mangiare le cose giuste prima di avere fame, in modo che prendi quelle non giuste. Devi scegliere la compagnia giusta. E questo è un esempio. Se tu sei abituato a riempire i tuoi pensieri con le cose del mondo, non dico le cose malvagie in sé, anche se possono arrivarci, ma solo le cose banali del mondo, ma le cose che non ti fanno vedere più di Cristo, non ti fanno essere più umili, non ti fanno avere più fede, hai bisogno di fare dei cambiamenti concreti nella tua vita, cambiamenti notevoli, oltre a pregare con perseveranza. Potresti dire a qualcuno, senti, potremmo sentirci tutti i giorni se tu non sei sposato, se sei sposato vuoi essere coniuge, possiamo parlarci tutti i giorni e chiedere dei pensieri? Possiamo sentirci e chiedere e incoraggiarci a vicenda. Più puoi, più ricerchi, contempli sulle opere di Dio, più comincerai a riconoscere quante sono meravigliose, più troverai il tuo diletto e questo diventa stimolo di ricercarle ancora di più. E il cerchio vizioso di prima diventa un cerchio bellissimo adesso. Quindi preghiamo di crescere in questo. Per aiutarci a contemplare le sue opere, Dio ha guidato il salmista a descrivere alcune delle sue opere nei versetti che seguono. Quindi voglio leggere il versetto 3. Le sue opere sono maestose e gloriose, e la sua giustizia dura in eterno. Le sue opere sono maestose e gloriose, e la sua giustizia dura in eterno. In italiano troviamo le sue opere, come nel versetto 2, grandi sono le opere dell'Eterno, ma nell'ebraico questa è una parola del tutto diversa, era nel singolare. E visto che è nel singolare, era una parola diversa, probabilmente visto che poi dice la sua giustizia nello stesso versetto, l'opera di cui si parla, un'opera, e riguarda la giustizia di Dio, è quasi sicuramente l'opera della salvezza, in cui Dio dimostra la sua giustizia giustificando peccatori. E presumo che sia proprio quello per come è scritto in ebraico. E allora, la salvezza è l'opera più grande di tutte le opere di Dio. È un'opera splendida e magnifica, è infinitamente più gloriosa di qualsiasi opera degli uomini. Qualsiasi opera, anche di Dio sulla terra, passerà. La creazione, la terra sarà distrutta. Tutte le meraviglie della natura saranno bruciate. Ma l'opera della salvezza è un'opera che dura tutta la vita e tutta l'eternità. L'opera della salvezza dimostra la giustizia di Dio, che dura in eterno. Le opere degli uomini durano ben poco. La creazione, pur essendo maestosa, sarà distrutta, ma la giustizia di Dio dura in eterno. E vediamo la giustizia di Dio nella salvezza, quando Dio ha provveduto il modo di perdonare i peccati pur mantenendo la sua santità per mezzo del sacrificio di Gesù Cristo. Allora passiamo ora al versetto 4, che dice: egli fa sì che le sue meraviglie siano ricordate. L'Eterno è misericordioso e pieno di compassione. Dio ha provveduto vari modi per noi di ricordare le sue opere, le sue meraviglie. Dio vuole che ricordiamo le sue opere, le sue meraviglie, i suoi prodigi, ma non ricordare nel senso di averli tutti immagazzinati nell'archivio nella mente. No, no, nella Bibbia ricordare è un'attività, è qualcosa di attivo, è di tenere in mente. Non è di poter rispondere a una domanda perché, ah, oh, sì, mi ricordo. No, nella Bibbia ricordare vuol dire che io ci sto pensando. E allora quando dice, egli fa sì che le sue meraviglie siano ricordate, Dio vuole che teniamo in mente le sue meraviglie. Allora, per farci, come ha fatto questo? Come fa che le sue meraviglie siano ricordate? Prima di tutto, ha fatto le cose meravigliose. Oh, prima di tutto, ha fatto opere meravigliose, che non sono difficili, sono così meravigliose. Numero due, ci ha dato un ricordo scritto di queste meraviglie nella Bibbia. Abbiamo nella Bibbia le opere più grandi di Dio, elencate in modo chiaro. Quindi ha fatto le opere grandi, ci ha dato l'elenco di queste opere nella Bibbia, e poi ci ha dato lo Spirito Santo che quando leggiamo ci apre gli occhi e vediamo. E leggiamo e cominciamo a vedere le meraviglie, perché leggiamo con impegno e lo Spirito Santo apre gli occhi di uomini che erano ciechi a vedere queste meraviglie. Quindi, carissimi, è importante non cadere nell'errore di ricordare le opere di Dio ed essere meravigliate di queste opere per un po' di tempo e poi man mano cominciare a pensare ad altre cose. Questo è un pericolo. È importantissimo piuttosto che teniamo vivo il ricordo di queste opere. Quanto vale il matrimonio se sei per il primo anno il marito e grato a Dio per il dono che ha dato a lui nella moglie e poi man mano comincia a dimenticare quanto lei è un grande dono? Quanto vale quel matrimonio? È un disastro, non porta gioia, porta tanto dolore. Il matrimonio funziona quando per tutti gli anni i due coniugi riconoscono il dono che Dio ha dato. Ognuno ha ricevuto nell'altro un dono grande e restano meravigliati di questo dono. Quanto di più dobbiamo tenere vivo il ricordo della grandezza dell'opera di Dio nella salvezza. Ricordate in Apocalisse la lettera alle sette chiese, la lettera a Efesini, e ha detto: siete bravi nella dottrina, siete costanti nella fatica, avete fatto tante cose buone, ma una cosa contro di voi. Cosa aveva Gesù contro di loro? Bravi nella dottrina, costanti nelle fatiche, camminavano con purezza, ma aveva qualcosa contro di loro: avete perso il vostro primo amore. Dobbiamo tenere vivo il pensare alle meraviglie di Dio, soprattutto nelle opere che riguardano la salvezza. Nell'Antico Testamento Dio ha provveduto per il suo popolo di ricordare come? Come ha provveduto Dio per il suo popolo nell'Antico Testamento di ricordare delle opere grandi di Dio? 3 volte all'anno ogni maschio doveva recarsi al tabernacolo, che poi diventava il tempio, per le 3 feste che Dio ha stabilito per ricordare aspetti della loro salvezza. Quindi 3 volte all'anno tutti gli uomini dovevano recarsi per ricordare le opere di Dio nel aver salvato loro dalla schiavitù dell'Egitto e fatto passare per il deserto e portato loro nella terra promessa. Allora, quello era per loro, Ed era un tipo per noi. Allora, per noi abbiamo, per esempio, il battesimo. Il battesimo è un simbolo che dimostra, sì, anch'io ero morto e sono risuscitato in nuova vita quando Dio mi ha salvato. Poi abbiamo, per esempio, la cena del Signore, in cui ricordiamo, sono salvato per mezzo del sacrificio di Gesù. Dio ha dato il suo figlio a morire per me. Questo sacrificio è un simbolo che Dio ci ricorda. E poi Dio ci comanda a parlare gli uni con gli altri delle grandi opere di Dio. La parola di Cristo dimori in voi copiosamente, abbondantemente, parlandovi con inni e canti, parlando delle grandi opere di Dio. Siamo un popolo bisognoso. Abbiamo una tendenza, come calamite, a tornare a pensare alle cose del mondo, ma Dio è pietoso e potente per coloro che lo cercano. Se lo cerchiamo con umiltà, Lui opererà in noi. Andando avanti, Dio, vediamo che Dio cura coloro che lo temono. Leggo versetto 5. Egli dà cibo a quelli che lo temono e si ricorderà per sempre del suo patto. Da questo versetto il salmista comincia a parlare del patto dell'Eterno. Dio non tratta tutti gli uomini nello stesso modo. Egli dimostra bontà verso tutti. Nel senso di provvedere tante benedizioni naturali a tutto il mondo. In un certo senso limitato si potrebbe dire che Dio ama tutti. Però ha un amore del tutto diverso, è eterno e personale per coloro che fanno parte del patto di Dio. Un uomo credente dovrebbe e potrebbe avere un amore fraterno verso tutte le sorelle, tutte le donne in chiesa, ma ha un amore del tutto diverso e più profondo e duratura con sua moglie, perché con lei è legato con il patto del matrimonio. L'amore per gli altri è un amore da Dio, è buono, è puro. Può essere profondo, ma non è la stessa cosa dell'amore per la moglie, perché ha un patto con lei, è legato a lei per tutta la vita con un patto. Similmente, Dio ha un amore particolare, infinitamente più profondo e duratura con il suo popolo, con cui è legato con un patto eterno in Gesù Cristo. Dice che egli dà cibo a quelli che lo temono. Dio manda la pioggia e il sole su tutti, la Bibbia lo dice, sui buoni e i malvagi, i giusti e gli ingiusti. Però Dio cura in modo particolare quelli che lo temono. Matteo 6:33, così dice Gesù, parlando dei nostri bisogni di cibo e di vestiti, di essi coperti, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. E tutte queste cose, bisogni materiali, vi saranno sopraggiunte. Dio non promette di provvedere i bisogni pratici, materiali, a tutti, ma solamente a coloro che cercano per primo il regno e la giustizia di Dio. Quando noi diciamo, sì, dovrei cercare Dio, ma al momento sono tanto preso, ho il lavoro, ho la casa, ho gli impegni, ho l'esame, ma cercherò Dio con cuore dopo. Non stiamo cercando per primo il regno e la giustizia di Dio. Stiamo cercando di autobenedirci. Dio promette di provvedere tutti i nostri bisogni quando cerchiamo per primo il regno e la giustizia di Dio. Vuol dire che non vado più al lavoro? Vuol dire che sto a casa tutto il giorno leggendo la Bibbia? No. Ma vuol dire che il mio cuore è tale che io prenderò tempo per Dio, costa quello che costa. Romani 8:32. Certamente colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, parlando a quelli che Dio ha salvato, come non ci donerà anche tutte le cose con Lui? Se Dio ha dato Gesù Cristo per salvarci dalla condanna eterna, possiamo essere sicuri che Dio ci darà tutto il resto che serve nel frattempo, prima che arriviamo in cielo. Chi teme veramente Dio fa parte del patto di Dio. Teniamo questo in mente mentre proseguiamo con versetto 6. Egli ha mostrato al suo popolo la potenza delle sue opere, dandogli l'eredità delle nazioni. Dio ha mostrato al suo popolo, quelli che fanno parte del suo patto, la potenza delle sue opere, dandogli l'eredità delle nazioni. Il suo popolo è quelli che temono Dio, che fanno parte del patto. E Dio ha mostrato la potenza delle sue opere a loro. Nell'Antico Testamento, Dio ha compiuto grandi opere per salvare il popolo dall'Egitto e per dare loro, a loro la terra promessa. Erano opere potenti, maestosi. Dal tempo di Gesù, il popolo di Dio sono coloro che si ravvedono e credono in Gesù per la loro salvezza. Questi sono il popolo di Dio, e Dio ha operato potentemente per salvare loro, tramite il sacrificio di Gesù sulla croce e la risurrezione. Ai giudei Dio ha dato l'eredità delle nazioni, in senso terreno. Al suo popolo oggi è riservato la nuova terra, i nuovi cieli, nuova terra. Se guardiamo a quello che Dio ci rivela nella Bibbia, possiamo vedere la grandezza della sua opera nell'averci liberati dal peccato. Eravamo sotto la condanna per il nostro peccato, la salvezza e la liberazione dalla condizione di essere condannati per sempre sotto il peccato. Possiamo e possiamo rallegrarci, possiamo celebrare sì di questo. Versetti 7 e 8 vanno avanti. Le opere delle sue mani sono verità e giustizia. Tutti i suoi comandamenti sono fermi, stabili in eterno per sempre, fatti con verità e rettitudine. Tutto quello che fa Dio, tutto quello che Dio fa è veritiero ed è sempre fatto con assoluta giustizia. Le opere di Dio rispecchiano il carattere di Dio. Tutti i comandamenti di Dio sono fermi. Tutto quello che Dio dichiara è stabile per sempre. Gli uomini più potenti sono come pula che vola via con il minimo vento. Appena Dio soffia, muoiono. Quindi, per quanto possano sembrare potenti, i loro precetti sono e comandamenti, quello che dichiarano loro, sono instabili e muoiono insieme a loro. Invece i precetti di Dio, i comandamenti di Dio sono eterni, non vacillano mai, non cambiano, sono stabili in eterno. Tutto quello che Dio fa, tutto quello che Dio decreta, è fatto con verità e rettitudine. Non c'è mai ingiustizia con Dio. Non c'è mai ingiustizia con Dio. Allora, quando Dio permette le cose brutte nella mia vita, ed io mi lamento per gli avvenimenti della mia vita, e mi arrabbio, io mi sto lamentando contro la giustizia di Dio. Questo è abominevole. Quando mi arrabbio per gli avvenimenti della mia giornata, quando mi sfogo, sto maledicendo un Dio che ha fatto così la mia vita perché io merito meglio. E lui deve rispondermi perché mi ha permesso questo. E questo è malvagità. E questo è abominazione. E non dobbiamo mica puntare il dito a qualche malvagio che bestemmia il nome di Dio in modo palese, quando noi possiamo bestemmiare il nome di Dio lamentandoci. Chi controlla tutto? Chi controlla se un passero muore o no? Dio. Cosa meritiamo? L'inferno. Allora, se io ho una giornata dura, la durezza di oggi non è niente in confronto con quello che io merito. E lamentarmi e dire che le opere di Dio non sono giuste. E quando mi sfogo e mi lamento, sto brontolando contro questo maledetto Dio che mi ha permesso questo, e chi fa così deve inginocchiarsi e gridare a Dio di perdonarlo e di cambiare il suo cuore, perché è tutto il contrario che essere umile e mansueto e riconoscere che il male sono strumenti nelle mani di Dio per curarmi, per santificarmi, e accetto bene quello che Dio mi dà. Cosa dice Giobbe? Cosa dice Giobbe alla moglie quando la moglie ha detto maledice Dio e muore? E cosa dice lui alla moglie? Donna stolta, abbiamo accettato il bene da Dio, non accetteremo anche il male? Abbiamo accettato il bene che non meritiamo, non accetteremo anche il male che meritiamo? È molto di peggio. O che possiamo avere il cuore di Giobbe in questo. O che possiamo gioire che i comandamenti di Dio, le opere di Dio sono giuste, sono verità, sono stabili in eterno, fatti con verità e rettitudine. Quello che Dio fa, fa con rettitudine e verità, e possiamo gioire non perché capisco quello che sta facendo, ma perché so che è Dio che sta facendo. Allora, versetto 9 dice, egli ha mandato la redenzione al suo popolo, ha stabilito il suo patto per sempre, santo e tremendo è il suo nome. L'Eterno ha mandato la redenzione al suo popolo. Nell'Antico Testamento è la redenzione dalla schiavitù dell'Egitto, che era un tipo della nostra redenzione della schiavitù del peccato, la condanna. Era impossibile per i giudei di salvarsi dagli egiziani. Era totalmente impossibile per un peccatore di salvarsi dalla condanna eterna. Dio ha mandato la redenzione al suo popolo. Cosa vuol dire ha mandato la redenzione? Ha mandato Gesù Cristo nel mondo. Dio ha mandato Gesù Cristo dal cielo, lo ha mandato nel mondo, ha mandato la redenzione al suo popolo. Per mezzo di Gesù Cristo abbiamo la redenzione, per mezzo del suo sacrificio, la sua risurrezione. Dio ha stabilito il suo patto per sempre, l'opera della salvezza è un'opera eterna, perché l'opera di Cristo sulla croce paga completamente la condanna per il nostro peccato. E quella persona che è coperta con la giustizia di Cristo può gioire perché non c'è più condanna in Cristo Gesù, perché è in Cristo. Romani 8:1, ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, non c'è più nessuna condanna per loro che fanno parte del patto eterno di Dio. E questo versetto 9 conclude dicendo: santo e tremendo è il nome di Dio l'Eterno. Dio è troppo santo da guardare al peccato. Ed è tremendo perché punirà il peccato eternamente, ma ha punito il peccato eternamente in un attimo in Cristo Gesù, Dio uomo. La redenzione di cui parla Salmo 111, versetto 9, è la redenzione dall'ira di Dio. Non è la redenzione dai problemi della vita. La redenzione non ci permette una vita senza malattia, senza problemi e senza difficoltà. La Bibbia ci predice tutte quelle cose. È la redenzione dall'ira di Dio. E chi cerca la redenzione dai problemi non capisce la grandezza della salvezza. E cerca le briciole anziché il banchetto. Alla luce di tutto questo, come dobbiamo vivere? Allora Dio guidò il salmista a scrivere il versetto 10. E vogliamo considerare il versetto 10. Fino a questo punto il salmista ci ha aiutato a considerare le meravigliose opere di Dio, la sua grandezza, maestà e gloria. Ci ha fatto pensare alla cura meravigliosa che Dio ha per coloro che fanno parte del suo patto. Ci ha ricordato del terribile giudizio che Dio ha per coloro che non saranno trovati in Gesù Cristo. Ora, in quest'ultimo versetto, ci insegna come dovremo vivere alla luce di tutte queste verità. Leggo versetto 10. Il timore dell'Eterno è il principio della sapienza. Hanno grande sapienza, oppure buon senno, quelli che mettono in pratica i suoi comandamenti. La sua lode dura in eterno. Il timore dell'Eterno è il principio della sapienza. Questo principio viene ripetuto più volte nella Bibbia. Il timore del Signore, dell'Eterno, è il principio della sapienza. chi non teme il Signore può essere un esperto sulla Bibbia, può essere visto bene da tutti, può predicare, può evangelizzare, ma è uno stolto se non ha timore di Dio. Cosa vuol dire avere timore di Dio? Timore di Dio vuol dire, prima di tutto, credere che solo Dio può salvare. Timore di Dio vuol dire sapere di aver bisogno della benedizione di Dio. Timore di Dio vuol dire dire no al peccato e confessarmi ogni volta che pecco. Timore di Dio è di essere umile e mansueto nei miei rapporti con gli altri. Quando temiamo il Signore, cerchiamo di capire e di seguire la volontà di Dio in come parliamo, come reagiamo, come ci comportiamo, come in ogni decisione, in ogni pensiero. Chi teme il Signore odia il proprio peccato. Chi teme l'Eterno è umile e non trova scuse per il suo peccato, ma piuttosto confessa i suoi peccati senza esitazione e completamente. Chi teme il Signore si impegna a conoscere l'Eterno sempre di più, per amarlo di più, per conoscere meglio la sua volontà. Chi teme il Signore vuole camminare in santità e quindi è pronto a ricevere ammonimenti e riprensioni e istruzioni. Chi teme il Signore non cerca l'approvazione degli altri uomini, ma cerca l'approvazione di Dio. Allora il timore dell'Eterno è il principio della sapienza. Chi non teme il Signore è ancora stolto, per quanto potrebbe credersi saggio. Il timore del Signore è qualcosa che si pratica, non è una dottrina da credere. È un modo che uno vive ed è la base di quello che fa tutto il giorno. Chi pratica il timore dell'Eterno ha grandi sapienze, dice, ho tradotto meglio, a buon senno. Viviamo in un mondo pieno di stoltezza. Se vuoi avere sapienza, se vuoi avere buon senno, se vuoi avere una vita dove la pace di Dio regna, allora pratichi il timore dell'Eterno, camminando umilmente davanti a Lui e davanti agli altri. Quando capita che ti comporti senza temere Dio e cadiamo tutti, umiliati, ravvediti subito e fa qualsiasi cosa necessario per tornare a praticare il timore dell'Eterno e conoscerai la pace di Dio nella tua vita. Questo versetto e questo salmo conclude con la meravigliosa dichiarazione: la sua lode dura in eterno. La lode di Dio dura in eterno. Tutto quello che è intorno a noi passerà. Tutti i grandi progetti che possiamo avere, tutti i piccoli piaceri sulla terra che possiamo cercare, tutti i problemi che ci aggravano, tutta la ricchezza, tutto sarà distrutto e dimenticato, ma la lode dell'Eterno dura in eterno, per sempre. Quindi quanto è importante vivere per lodare Dio tutti i giorni. Abbiamo sentito stamattina, se vuoi la pace, devi guardare a Dio. Non devi guardare ai problemi, non devi guardare agli altri affinché possano vederti bene, non devi guardare ai piaceri, non devi guardare, sperare una vita con meno problemi, devi guardare all'Eterno e lodarlo, perché vedendolo vedi motivi per lodarlo, vedendolo vede le sue opere, vedendolo ricerca di più di riconoscere la grandezza delle sue opere, e questo ti spinge a celebrarlo. E questo ti fa avere più diletto, più piacere, più gioia in Lui e diventa un cerchio bellissimo. E solamente così il tuo e il mio cuore saranno soddisfatti. Allora questo salmo è una cartina che ci insegna come vivere. Celebriamo l'Eterno con tutto il cuore, individualmente e insieme, da solo e in casa e in chiesa. Celebriamo l'Eterno con tutto il cuore nell'assemblea dei giusti. Impegniamoci giorno per giorno a ricercare, a contemplare le opere dell'Eterno. In questo modo i nostri pensieri saranno pieni di quello che è vero, onorevole, giusto, puro, amabile, di buona fama, pieno di virtù e di lode. Temiamo Dio, non gli uomini. Non dobbiamo temere gli uomini, ma cosa penseranno di me? Che importa, non possono benedirti. E non possono rubarti le benedizioni che Dio ti dà. Temi solo Dio. E se vuol dire che sarai perseguitato, ricordati di secondo Timoteo, che dice, la pietà, tutti quelli che vogliono essere pii, santi, tutti quelli che vogliono essere pii saranno perseguitati, tutti. Fa parte del camminare temendo Dio. Lodiamo Dio per le sue opere nella creazione, le sue opere soprattutto nella salvezza. Meditiamo sulla sua cura, sulla sua compassione, sulla sua potenza. Meditiamo sul fatto che tutti i suoi giudizi, tutto quello che fa, fa con rettitudine e con verità. Celebriamo l'Eterno con tutto il cuore. Viviamo così in attesa di celebrarlo faccia a faccia per tutta l'eternità, se hai Gesù Cristo come Signore e Salvatore. E se non hai Gesù Cristo, perché cercare il tuo diletto, il tuo piacere in quello che perderai sicuramente per sempre? Ma che senso ha? Perderemo tutto quello che abbiamo sulla terra? Allora, perché cercare di soddisfare il cuore in quello che per sicuro perderemo, quando possiamo cercare di trovare gioia nel cuore in quello che non perderemo mai, Gesù Cristo? Oh, ringrazio Dio per il patto eterno, che chiunque può far parte di questo patto se si ravvede, crede in Gesù e cammina nel temore di Dio. Se non hai Gesù Cristo, ravvediti. E vedi in Gesù Cristo il tuo Signore e Salvatore. Se hai Gesù, camminiamo nella luce. Celebriamo l'Eterno. Preghiamo. Padre nostro che sei sovrano nel cielo, soprattutto, sopra tutti, noi dovremo solamente per merito soffrire la tua ira. Perché siamo nati, cresciuti ribelli, trascurandoti, ribellando, facendo quello che volevamo noi, peccando tutti i giorni contro di te, ma nella tua grazia, nella tua compassione, nella tua grande misericordia, hai mandato Gesù Cristo come sacrificio per subire la tua ira, per offrire il perdono, offrire la salvezza, offrire di diventare i tuoi figli. Tanti di noi abbiamo già accolto questo dono. Non vogliamo essere dei stolti e pensare come se ci fossero le cose nel mondo che potrebbero soddisfare il cuore, perché non è vero. Quello che può soddisfare il nostro cuore è Gesù Cristo. Ti prego che possiamo camminare nella luce che tu ci hai dato, che possiamo celebrare Cristo, che possiamo mai lamentarci, e se dovessimo commettere quel grave peccato, che possiamo subito confessarlo e abbandonarlo e tornare a ringraziarti, a temerti, a camminare umilmente accettando quello che la tua mano ci dà. Padre, ci sono coloro che non ti conoscono e ti prego per loro, che possano comprendere che perderanno tutto quello che hanno di questa vita. Hanno doni da te, perché ogni buon dono viene da te, ma tutto che abbiamo qui sarà perso. Apri a loro gli occhi di vedere le meraviglie di Gesù Cristo, ma ti prego che noi possiamo essere luce per loro, che noi possiamo essere talmente pieni di lode per Cristo che sarà visibile agli altri. Ti lodo, ti celebriamo, perché tu sei glorioso e maestoso, tu sei l'unico Dio. Allora ti chiedo tutte queste cose e noi ti lodiamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.